19.47, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, la seconda edizione di Metro Regione. Comunali in Lombardia, il centro-sinistra si conferma a Mantova, a Lecco testa a testa tra Boscaglie e Gattinoni in provincia di Milano. Il centro-sinistra vince al primo turno a Segrate, Corsico e Bollate, a Legnano ballottaggio tra due settimane, a Vigevano l'exploit del candidato di Roberto Vannacci. A Colico invece si votava anche il referendum per passare dalla provincia di Lecco a quella di Sondrio, hanno vinto i no con il 67%, nessun cambio di provincia. La preoccupazione ai cancelli dell'Electrolux di Solaro: potrebbero essere 217 i licenziamenti su 615 dipendenti nello stabilimento milanese, anche lì oggi 8 ore di sciopero. Erano 93 i comuni lombardi al voto in questo fine settimana, due capoluoghi di provincia, Lecco e Mantova, entrambi amministrati dal centro-sinistra, oltre ad alcuni comuni importanti sia nel milanese che in altre province. Come è andata? In studio Alessandro Braga.
Partiamo dai due capoluoghi, a Mantova, dove le operazioni di spoglio stanno proseguendo molto lentamente. Sembra però ormai certa la netta vittoria di Andrea Murari, il candidato del centrosinistra, che raccoglie l'eredità del sindaco uscente Mattia Palazzi. Al momento è dato intorno al 70%. Più in bilico invece la situazione a Lecco, dove il candidato del centrodestra Filippo Boscagli e il sindaco uscente del centrosinistra Mauro Gattinoni sono divisi da pochissimi voti, praticamente certo, sicuro qui il ballottaggio tra due settimane.
Alessandro, altri comuni sopra i 15.000 abitanti?
Ma nell'area metropolitana milanese erano 4 i comuni sopra i 15.000 abitanti e in 3 su 4 c'è stata la vittoria al primo turno del centrosinistra, a Bollate, a Corsico e Segrate. Solo a Legnano il sindaco uscente, ricandidato del centrosinistra Lorenzo Radice, andrà al ballottaggio in una situazione al momento di quasi parità con lo sfidante del centrodestra. C'è da dire che a Legnano c'era a sinistra un candidato alternativo che raccoglieva le liste di AVS, di Rifondazione e altre civiche di sinistra, che sta ottenendo un risultato intorno al 7%. Bisognerà vedere qui poi eventuali apparentamenti tra due settimane. Infine segnaliamo Parabiago, dove dopo 26 anni di governo della destra, questa volta invece ha vinto il centrosinistra.
Altro comune interessante, Vigevano.
Beh sì, qui la situazione è sicuramente particolare, la candidata del centro-sinistra unitissimo è avanti, ma la destra si presenta al contrario divisissima, con 3 candidati addirittura: uno sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati, uno sostenuto da Forza Italia, un'altra lista civica, ed entrambi sono in questo momento appaiati intorno al 20%. E poi c'era il candidato di Futuro Nazionale, di Roberto Vannacci, che sta facendo un exploit con circa il 15% delle preferenze, e Futuro Nazionale che al momento supera la Lega di quasi 2,5 punti percentuali ed è appena sotto Fratelli d'Italia. C'è da dire che Vannacci ha puntato molto sulla città della provincia pavese, qualche giorno fa ha riempito la piazza cittadina durante il suo comizio. Da ricordare anche le polemiche per la candidatura nelle file della Lega di due candidati musulmani. Per essere chiari, bisogna però dire che Vigevano è un territorio molto particolare, dove la destra ha sempre governato, seppur divisa. Difficile quindi prendere questo dato come esemplificativo di una possibile proiezione nazionale.
Grazie Alessandro Braga. Colico rimane in provincia di Lecco. Gli elettori hanno votato al referendum con una risposta piuttosto netta: vittoria del no con il 67% contro il 33% del sì. Nessun passaggio dunque sotto la provincia di Sondrio. In tutto hanno votato 3.748 colichesi, 2.549 hanno votato no al passaggio del comune dalla provincia di Lecco a quella di Sondrio, 1.182 hanno votato sì. Tra le argomentazioni dei promotori del sì, il passaggio a una provincia più ricca, Sondrio, dove Colico avrebbe avuto più importanza rispetto a Lecco, i no hanno sfruttato il turismo crescente attirato dal lago. Erano di nazionalità indiane due 25enni morti stamani all'alba in un incidente stradale nel Mantovano. Si tratta di un 24enne residente a Casteldario in provincia di Mantova e un 26enne che viveva a Salizzole nella Veronese. I due erano in sella alla stessa bicicletta e sono stati travolti da un furgone. Stavano andando al lavoro, i due erano dipendenti di un allevamento della zona. Sono ancora in corso gli accertamenti per verificare le generalità delle vittime, che erano prive di documenti, avevano con sé soltanto il contratto di lavoro. Non è un caso isolato, dice Mauro Mantovanelli della CGIL di Mantova.
La cronaca ci consegna l'ennesimo incidente nel territorio di questo tipo, consideriamo appunto un infortunio sul lavoro, perché è un infortunio in itinere, è un problema che come CGIL di Mantova segnaliamo, c'è la preoccupazione dell'aumento degli infortuni in itinere, che proprio numericamente stanno aumentando sia nel territorio ma sia anche a livello nazionale. Non ci sono settori specifici, partiamo dall'agricoltura come la tragedia di oggi, ma anche nella logistica, questo è un territorio dove c'è molta logistica ed edilizia, vediamo tutte le mattine tanti lavoratori recarsi al lavoro in bicicletta e monopattino perché hanno magari problemi economici, non possono prendere la macchina perché i servizi pubblici in certi orari non ci sono oppure non ci sono le tratte. Questa deve diventare una priorità e un'emergenza per Mantova, ma non solo per Mantova.
Giornata di sciopero alla Electrolux anche nello stabilimento di Solaro nel Milanese, mentre si attendono risposte da Roma, dalla tavolo, governo, sindacati. I sindacati chiedono il ritiro del piano di licenziamenti presentato dalla multinazionale. Il taglio sarà pesante, anche a Solaro 217 licenziamenti su 615 dipendenti. L'inviato oggi fuori dai cancelli dell'Electrolux di Solaro, Luca Parena.
Ascoltata attraverso le voci di chi ci lavora da 25 o 30 anni, la crisi dell'Electrolux sembra una lotta contro il tempo in cui a perderci sono sempre gli operai. Nella giornata di sciopero, 8 ore in tutti gli stabilimenti italiani, al cancello di Solaro, in presidio c'è un gruppo di lavoratori, soprattutto delegati sindacali. A preoccupare i 700 dipendenti del sito milanese è la quota della produzione di lavastoviglie, che con ogni probabilità sarà spostata negli Stati Uniti. La rabbia e per i posti di lavoro che rischiano di andare persi.
Chi lasceranno a casa? Noi abbiamo 112 terministi e loro purtroppo non hanno futuro qua dentro.
Fanno dichiarazioni di esubero, poi ti dicono no, abbiamo fatto le uscite incentivate, sì, grazie al cavolo. Comunque sono persone che non rientreranno più nel posto di lavoro, persone con cui magari hai lavorato fianco a fianco.
Non tutti siamo vicini alla pensione, le nostre soglie sono da 45 anni in su, quindi ci manca una vita da lavorare. Noi chiediamo che Electrolux retrocede questo piano industriale folle.
Molti dei dipendenti che hanno contratti a termine sono in scadenza a fine agosto e hanno meno di 30 anni. Fino a poco tempo fa, raccontano i colleghi in presidio, erano i lavoratori che l'azienda stabilizzava per garantire un minimo di ricambio. In questa lotta contro il tempo, però, per il futuro, sembra non esserci più posto.
Quando stava entrando nel palazzo esplosi i colpi, lo feci per 15-16 mila euro, facevo tutto quello che mi chiedeva Marco Ferdico, ero dipendente dalla cocaina, chiedo scusa alla famiglia, nemmeno lo conoscevo. Così Daniel D'Alessandro, uno degli imputati nel processo a Milano per l'omicidio il 29 ottobre del 2022 di Vittorio Boiocchi, storico capo ultra interista, che ha confessato oggi in aula. La missione è arrivata dopo quelle nelle indagini di altri imputati, tra cui il pentito ed ex capo della Curva Nord Neroazzurra, Andrea Beretta, mandante, e Marco Ferdico, ex del direttivo della Curva Nord e organizzatore del delitto. D'Alessandro ha anche raccontato che Marco Ferdico tentò di coinvolgerlo poi nel progetto di uccidere anche Andrea Beretta. Allora ho avvisato io Beretta che volevano ucciderlo e glielo dissi perché sapevo che poi avrebbero ucciso anche me, ha detto D'Alessandro in aula. È necessario rilanciare la sanità di prossimità appena la perdita di presidi importanti sul territorio. La carenza di strutture di medici di base si fa sentire un po' ovunque in Lombardia. Nelle ultime settimane è un po' esploso il caso nell'Adda Martesana, dove si sono sentiti pesanti effetti. Sentiamo Lorenzo Marcandalli.
La tendenza più evidente è l'esternalizzazione di sempre più servizi. Il centro-sinistra si coalizza e punta il dito verso le scelte sbagliate e costose dell'azienda socio-sanitaria territoriale. Mancano gli infermieri, il blocco delle assunzioni ne è la causa, a cui va associata l'assenza di formazione professionale. Mancano i medici, le stime sono indicative, una percentuale significativa di dottori, intorno al 30%, fa scelte che lasciano scoperte le presenze nelle strutture di prossimità. Molti emigrano all'estero, dove le retribuzioni sono decisamente più alte, altri si rifugiano nel privato accreditato, pesando comunque sulle casse pubbliche. Un dato, il 70% delle risorse pubbliche regionali finiscono lì. Il capitolo poi delle attrezzature di ultima generazione sottoutilizzate per mancanza di personale tecnico fa comprendere meglio la precarietà in cui operano certi ospedali di comunità. In questo caso va preodadda su tutti. Anche qui spreco evidente dei soldi dei cittadini. La proposta infine di un ospedale di primo livello ad est di Milano verso l'Adda Martesana porterebbe con sé il rischio di chiusura dei presidi ospedalieri di Melzo e Cernusco sul Naviglio e una restrizione di spesa per gli ospedali di comunità. Non è difficile immaginare l'ennesimo ricorso al privato o privato accreditato, a questo punto sempre più padrone di gran parte dell'offerta sanitaria della Lombardia.
Il progetto di realizzare una pista da sci sul Monte San Primo nelle Prealpi Comasche va avanti nonostante le ragioni di chi lo definisce costoso, impattante per l'ambiente e senza futuro. Il presidente della comunità montana Triangolo Lariano ha confermato che il cronoprogramma è in regione in attesa di essere validato. 5 milioni di euro di spesa pubblica totale, un bacino per l'innevamento artificiale, nuove piste a 1200 metri di quota nonostante la crisi climatica e la quasi assenza di neve. Il coordinamento delle associazioni e dei comitati che si oppongono al progetto si dice pronto a presentare un esposto alla Corte dei Conti. Roberto Fumagalli fa parte del coordinamento Salviamo il Monte San Primo.
Ci lascia di stucco che la giunta regionale, in una risposta a una recente interrogazione da parte di alcuni consiglieri, abbia di fatto lasciato alla facoltà del territorio, quindi della comunità montana Triangolo Lariano del comune di Bellagio, di portare avanti il progetto, nonostante le perplessità che sono uscite anche durante la nostra audizione in commissione in regione, appunto, dove alcuni consiglieri della maggioranza avevano condiviso le nostre criticità rispetto al ripristinare gli impianti sciistici a quella quota bassa con le temperature alte che conosciamo. Noi tenteremo tutte le strade perché il progetto venga rivisto e venga stralciata la parte sciistica. Non dovesse avvenire questa cosa, siamo pronti con anche un esposto alla Corte dei Conti, perché oltre al danno ambientale è evidente lo sperpero di denaro pubblico in questo progetto senza senso. Pensiamo anche a un'azione di questo tipo, quindi ci penserà la magistratura contabile della Corte dei Conti a verificare se effettivamente stanno buttando via 5 milioni di euro per un progetto che non ha futuro.
Massimiliano Allegri non è più l'allenatore del Milan. L'esonero è stato comunicato dalla società sul sito in una nota in cui si annuncia c'è anche la fine del rapporto con la D. Furlani, il direttore sanitario Tare e il direttore tecnico Moncada. La stagione del Milan un fallimento inequivocabile, ha scritto in una nota al fondo americano Redbird, proprietario della squadra. La contestazione degli ultras della Curva Sud dopo ieri allo stadio è proseguita anche oggi fuori dall'hotel dove alloggia il proprietario del Milan, Gerry Cardinale. Ora al meteo con Simone Scapine del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Nelle prossime ore avremo cieli sereni o poco nuvolosi, salvo qualche cumulo sui rilievi in graduale dissolvimento. Per domani martedì proseguirà tempo ben soleggiato e caldo con lieve aumento delle temperature che raggiungeranno punte anche di 35 gradi sulla bassa padana. In montagna formazione di nubi cumuliformi da metà giornata che potranno dar luogo a locali rovesci o brevi temporali, mentre altrove è asciutto.
Ed è tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni, in redazione e studio anche Alessandro Braga. L'informazione da Milano e dalla Lombardia. Torna domani mattina alle 7:15.